enviado el Espíritu Santo. Si adelante de la canto, in una delle sue più intense preghiere, San Francesco si rivolse a Dio dicendo: tu sei umiltà. Se l'umiltà fosse nutrire di sé un pensiero al ribasso, un pensiero di poco valore e contenuto, Dio non dovrebbe essere, perché Dio non può mentire di essere volontà, tenerezza, grandezza, carità, splendore. San Francesco capì che Dio è umile perché è solo Dio. Dio è umile perché sa abbassarsi, e gli effetti del suo abbassamento sono sempre il nostro innalzamento. Per questo la legge della gloria non è auto-innalzarsi, ma è sfondarsi nell'abbraccio di Dio, consegnando a Lui di dare la sua gloria. Così facendo, due desideri si incontrano: il desiderio dell'uomo di essere grande e il desiderio di Dio di comunicare la sua grandezza. Chiediamo, contemplando la presenza dell'Emanuele Dio con noi, questo unirci all'unità di Dio, per avere in loro la gloria, quella stessa gloria che ci confida Gesù: tu Padre hai dato a me, e aggiunge pregando, ora dalla gloria. Vieni Spirito Santo, manda la tua sede, cura la tua luce. Vieni Padre dei cuori, vieni la tua persona, vieni luce dei cuori, consolatore del terreno, ospite dolce della mano, dolcissimo sostegno, nella tua vita del cuore, nella tua vita del cuore, nel pianto.
Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Essendo questa la prima volta che come comunità del sabato noi ci rivediamo, ricordo che la parola, la luce, che questa sera si integra con la parola di Dio, è un gioco di parole, contemplativi, è una sintesi di due parole, contemplativi e attivi. Ed è un gioco giusto, profondo, perché contemplare non significa guardare. Contemplare non significa nemmeno fare sostare lo sguardo. Contemplare significa diventare colui che si ama. E se colui che noi contempliamo è il Dio che è Agape, contemplare significa venire trasformati nell'unica azione di Dio, che è l'amore. Contrariamente a quanto si pensa, la parola contemplazione non è né statica, né astratta, né impalpabile. È una parola che rimanda a una storia, è una parola gravida di storia. I passaggi fondamentali della contemplazione sono tre. La tenda che viene allestita per il Signore in mezzo all'accampamento degli israeliti, a significare che Dio è quel Dio che continuamente bussa alla porta, vuole essere ospite, vuole essere accolto. Il Dio dei cieli, ma anche il Dio della terra. Ma questa tenda ha una caratteristica, non è stabile. Spesso deve essere smontata, poi rimontata. Sì, contemplazione, ma contemplazione ancora un po' agitata, non perfettamente avvolta dalla pace. Poi abbiamo il Tempio, e qui contemplazione si capisce meglio. Contemplare significa entrare in un Tempio, respirando, dunque diventando la presenza contenuta in quel Tempio. C'è stato un momento in cui i cristiani venivano chiamati i contemplativi. Perché? Perché davanti al Tempio, la zona antistante il fanum, fanum è un termine latino che indica il Tempio, c'è il profanum. La parola italiana profano vuol dire proprio ciò che non è ancora avvolta dal sacro, ciò che è antistante. Ma una volta abbandonata la profanità che si entri nel Tempio, si è diventati una cosa sola, con colui che in quel Tempio è custodito. Da questo punto di vista, la contemplazione è venire accolti in un Dio, ecco il rimando al Vangelo di questa sera, che ama squarciare i cieli pur di poterci accogliere. E il terzo passaggio fondamentale, questa volta sì che è stabile, non è più un Dio che squarcia i cieli per accoglierci, è un Dio che squarcia il suo stesso corpo, come è accaduto sulla croce. Contemplare allora significa dimorare stabilmente, venendo trasformati in sé da colui che ci accoglie. è la prima radice di ogni attività che non voglia degenerare in attivismo, è, forse può apparire un po' complicato e difficile, ma lo esprimo così lo stesso, agire l'azione di colui che ci accoglie. Essere contemplativi significa agire l'azione di Dio. Ecco perché mi piace questo gioco di parole che questa sera ci accompagna. Contempla attivi, che vuol dire l'azione comincia dall'azione che io accolgo, ed è anche una legge della vita. Se accogliamo azioni buone, diventiamo contemplativi della bontà, esprimiamo bontà. Se accogliamo azioni malvagie, diffondiamo malvagità. Contro l'attivismo, il rimedio è solo la contemplazione, che, e concludo, non è rinuncia all'azione, non è nemmeno sospensione dell'azione, non è nemmeno preliminare all'azione. La contemplazione è l'inizio garantito di un'azione che si chiama agape carità. Per cui i fallimenti della nostra azione sono innanzitutto debolezze e fallimenti della nostra contemplazione. Del resto, non sarà sfuggito a nessuno di voi il paradosso del giorno di Natale. Un bambino profugo, minacciato, una famiglia in disagio, a tutti, a cominciare dai pastori e dagli angeli, viene chiesto una sola cosa: andate, vedrete, contemplate, contemplate. Si comincia ad agire riconoscendo che la garanzia della bontà dell'azione è quel Dio che vuole diventare azione in noi, associandoci a sé. Contemplare è già, e prima di tutto, e nel migliore e più intenso dei modi, agire. Quindi non si opponga mai la contemplazione all'azione. La contemplazione è il nome dell'azione che è Dio stesso accolto nell'umiltà. È iniziare ad agire riconoscendo che la garanzia dell'azione non siamo noi, la nostra buona volontà, le nostre idee, le nostre capacità, ma è soltanto il desiderio che Dio ha di accoglierci e di accogliere per mezzo di noi gli infiniti suoi figli. Dobbiamo però occuparci più nel dettaglio del Vangelo. Guardiamo che il Vangelo di Marco, notoriamente sempre così essenziale, sempre così sobrio, questa sera ci offre alcuni particolari. Dal foglio, perché la versione che è nel Vangelo è ancora più breve di quella che ecco. Innanzitutto, alcune indicazioni su Gesù. Gesù viene dalla Galilea. Gesù viene da Nazareth. Gesù è battezzato nel Giordano da Giovanni. Che cos'è la Galilea? La Galilea è la sintesi di tutti i disprezzi che erano possibili al tempo di Israele. Il Galil, noi diremmo oggi, l'estrema provincia, Galilea delle genti, dove c'è un crocevia di non israeliti, quindi non inclusi nel patto, di persone di poco conto, di non osservanti della più rigorosa e stretta osservanza di Israele. Venire dalla Galilea significava venire non con un titolo di credito nobile, ma più con del sospetto. E Marco insiste, Gesù viene dalla Galilea. Poi sottolinea, quasi non contento, che Gesù viene anche da Nazareth. La reazione di Natanaele: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Sembra proprio che il desiderio di Giovanni e di Marco sia quello di presentarci un Gesù che è fiero di ciò di cui non si può essere fieri. I titoli con cui Gesù appare all'inizio della sua missione sono le miserie che lui porta nella propria carne. Un Dio che non si vergogna di essere soccorso, un Dio che non si vergogna di essere misericordia, un Dio che non si vergogna di sposare la povertà, perché chi ha sposato Madonna povertà prima di tutto non è stato San Francesco, è stato Dio stesso. Ma poi battezzato da Giovanni, e quindi è in linea con le attese di Israele, ma soprattutto accomunato agli altri. Chi è questo Gesù di Nazaret? Colui che tra poco verrà presentato come figlio di Dio. È colui che non ha paura di sporcarsi le mani con la povertà, perché sa che solo ciò che è toccato dal bene viene alleggerito dall'iniquità. Non esiste un amore di buone intenzioni, esiste un amore di condivisione, l'unico che realmente cambia le cose. Per questo è un titolo di gloria che Marco dà a Gesù dicendo: veniva dalla Galilea. Nazaret, Gesù è vicino ad ogni disprezzato. A Gesù non interessa qual è il grado di onorabilità. A Gesù interessa solo una cosa: cuori affranti, cuori feriti, cuori assetati. Dove c'è questo? Lì c'è la missione del Figlio di Dio. Infine, Gesù non mostra la sua grandezza distaccandosi da tutti. Gesù mostra che è grande non chi emerge, ma chi sa portare. È grande non chi sta sopra per schiacciare, fosse pure con il peso e lo splendore della sua gloria, ma è grande chi sta sotto per portare e sopportare, siamo in clima di gioco di parole, aggiungiamo anche supportare. La grandezza di Gesù è proprio la sua umiltà, si abbassa, anzi scomparirà tra poco sotto le acque. L'identità di Gesù, ecco la prima conclusione a cui ci invita Marco, è essere colui che è venuto per risollevare i cuori affranti. L'identità di Gesù è espressa da coloro per i quali è venuto, esiste per loro. Ma c'è un particolare di questo Vangelo che dopo che è stato detto Gesù venne, fu battezzato, il cuore, tutto il peso della scena, l'importanza, si svolge dopo. Marco nomina il battesimo di Gesù, ma non si sofferma troppo, sembra che abbia fretta, e infatti ha fretta di concentrarsi sulla rivelazione. Che cosa abbiamo? Quali sono gli elementi di questa rivelazione? Un segno visibile, la colomba, e una parola che interpreta il segno: tu sei il figlio mio prediletto. Questo, nelle scritture, accade quando c'è una vocazione profetica, cioè quando un profeta viene scelto, viene costituito e poi anche viene inviato. Ci sono sempre questi elementi, C'è un segno e c'è la parola che spiega il segno. Siamo davanti a un affidamento di una missione. Il battesimo di Gesù è l'affidamento di una missione. E qui ottiene risposta a una domanda. Ci hanno insegnato al catechismo che il battesimo rimette il peccato originale. Perché Gesù, che è il Santo di Dio e dunque non ha per definizione il peccato originale, si fa battezzare? Marco non si è posta questa domanda, perché l'interesse di Marco non è tanto ciò da cui Gesù ci libera, lo dirà, ma è prima di tutto ciò che Gesù viene a donarci. Il battesimo è l'inizio di quella missione dove le parole che il Padre dice a Gesù, tu sei mio figlio, le vuole dire a ciascuno di noi. Sarebbe interessante, ci sono e non sono poche, scoprire nella Scrittura tutte quelle parole di Dio dove si fa mendicante di un po' d'ascolto, il Dio che supplica un po' di attenzione, che supplica un po' di ascolto. Dio supplica l'ascolto per dirci che cosa? Tutte le parole che Dio ci ha detto, tutte le Scritture hanno qui la loro sintesi. Perché Dio parla? Per poter dire a me, tu sei mio figlio, nel quale io ho riversato la pienezza di tutto il mio cuore. Quindi la solennità con cui il sobrio Marco riporta il battesimo di Gesù è pienamente giustificata. Quel battesimo è l'inizio, ma si potrebbe dire è già anche la fine del Vangelo, perché dopo che abbiamo ascoltato tu sei mio figlio, Dio non ha più niente da dire, perché è come ci avesse detto tutto quello che io ho, la mia divinità, la mia vita, l'ho data a te, l'ho generata in te. Ma per capire perché Marco questa sera ha questo stile, butta là tanti elementi, apparentemente in un ordine non ben decifrabile, poi alla fine è come se tirasse un filo e tutto si compone in una bellissima armonia. Bisogna avere pazienza e rifare il suo percorso. Che cosa abbiamo ancora? Abbiamo i cieli squarciati, non i cieli aperti, i cieli squarciati. L'apertura può essere un gesto del tutto pacifico e innocuo, ma lo squarcio avviene quando c'è una forte volontà di abbattere qualcosa o c'è una incontenibile, irrefrenabile volontà di entrare. In questa semplice parola, i cieli squarciati, Marco dà un altro affresco di Dio. Dio non si concede, Dio brama di venire, anche Luca lo ha detto. Ho bramato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, Matteo fa eco, sono venuto a portare un fuoco e come vorrei che già non fosse acceso. Dio brama. E brama dare a noi la pienezza di sé. Ecco perché si squarciano i cieli. Ma che cosa sono esattamente i cieli? Il cielo, prima di tutto, è il limite all'orgoglio, alla presunta volontà di potenza dell'uomo. Il cielo è il luogo dove l'uomo non può esercitare il suo potere. Il cielo è anche il luogo della gratuità. Dal cielo viene la pioggia, ma il cielo può essere chiuso. La vicenda di Elia, furono chiusi i cieli. E l'uomo è impotente a provocare la pioggia se il cielo non la manda. Il cielo ricorda che nella vita non ci sono solo le cose che si fanno, ma ci sono anche, per non dire prima di tutto, quelle che vengono donate. Se non si è contemplativi, si perde il senso della gratuità e la patologia che ne deriva, oltre a un'eccessiva importanza della propria azione, è credere che senza la propria azione nulla si realizza. Ma poi il cielo è anche il desiderio dell'infinito. se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ce la ricordate? L'abbiamo udita più di una volta durante l'Avvento questa parola. Oh, se squarciassi i cieli e scendessi. Che cosa attende l'uomo? L'uomo attende di trovare pace nell'infinito. L'ho già detto altre volte, scusate se mi ripeto, ma io sono sempre più convinto che non sia vera l'osservazione che si fa alle giovani generazioni di essere degli incontentabili. Io credo che il loro difetto sia esattamente l'opposto. Saranno al massimo degli insaziabili, ma non certo degli incontentabili, non certo persone che vogliono l'infinito. Anzi, se io vedo un rischio nelle nuove generazioni è accontentarsi del troppo poco, non osare l'infinito. Albert Camus suggeriva ai giovani: siate realisti, tendete all'impossibile. Un ossimoro, ma che cosa vuol dire? Vuol dire quello che anche la scrittura dice, che il cuore dell'uomo, ecco il senso dell'anima, ecco il senso del soffio che Dio manda nell'organismo dell'uomo, è l'infinito. Il cuore dell'uomo batte con una frequenza infinita e ogni qualvolta si cerca di riempire l'infinito col finito, l'uomo condanna se stesso all'infelicità. Magari le giovani generazioni fossero degli incontentabili, si troverebbero nell'abbraccio di Dio. È perché talvolta vogliono troppo poco che non incontrano colui che realmente ha il potere di compiere il desiderio umano. E infine c'è un'altra caratteristica del cielo, che è stabilire una comunicazione con la terra, ma realizzabile a partire dalla sola iniziativa di Dio. Il cielo comunica con la terra, ma solo se Dio lo vuole. Non è l'uomo che possa costruire torri, torri di Babele ed elevarsi al cielo. Il cielo comunica con la terra solo se è colui che vi abita che decide di portare il cielo sulla terra, come è realmente accaduto nell'incarnazione del Figlio di Dio, di cui Giovanni ora sta parlando. Ecco cosa rappresenta il cielo, ma tutto questo in uno squarcio. È Lui, il Signore, il nostro Dio, colui che vuole squarciare i cieli per portare sulla terra tutto ciò che i cieli nascondono e contengono. E poi abbiamo anche l'ultimo simbolo, la colomba. La colomba che aleggia sulle acque come lo Spirito di Dio. Anche questa volta abbiamo che sulle acque del Giordano rimanda all'alba della creazione. Ma per dire che cosa? Fin da quando Dio ci ha creati, ci ha sempre pensati accolti nella pienezza di sé. Non siamo nati dentro un'ipotesi. Dio non ci ha generato dicendo penserò poi come impiegarli. Dio non ci ha generato non essendo sicuro che la nostra vita avrebbe potuto essere riempita. Ci ha generato dentro lo Spirito, che vuol dire? Dio ci ha accolti in una storia d'amore già avviata, quella del Padre con il suo Figlio. Ecco cosa vuol dire, prima di tutto, la colomba. La creazione è già da sempre accolta dentro una storia d'amore già avviata, la storia del Padre con suo Figlio. Ma poi la colomba rimanda anche alla pace, è il segno a cui è affidato l'annuncio della fine del diluvio e quindi anche il ristabilimento della pace. Ma oggi che cosa significa questa colomba? In analogia con i cieli che si squarciano, è l'irruzione dello Spirito. Dio non concede il suo Spirito, Dio desidera darlo, Dio brama donare il suo Spirito. Attraverso questi simboli, Marco ci ha voluto dire questa cosa fondamentale. Dio non si concede, Dio si precede ed è incontenibile nel desiderio di darci la sua pienezza. Ecco la ricchezza e l'insistenza dei simboli. Devono proprio lasciarci questa idea. Lo vuole, lo desidera, lo brama. Dio non è disturbato quando lo si cerca, è amareggiato quando lo si ignora. E allora ecco il volto di Dio che appare oggi nel Vangelo di Marco. Un Dio animato da un profondo desiderio di darsi, irrefrenabile, incontenibile, riesce perfino a squarciare quello che anticamente era sempre il segno della gloria e dell'infinito, il cielo. Poi dobbiamo concludere, però la citazione tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. A parte il fatto che questa parola ti ho generato è qualche cosa, io ho posto in te il mio compiacimento, è stata tradotta, è la sintesi di due citazioni. La prima è il Salmo 2, l'intronizzazione del re. Cosa avveniva quando un re veniva intronizzato? Il re Davide, ad esempio. Che il Signore gli promettesse, gli facesse questa promessa. Veniva letto questo brano della Scrittura. Dio ti promette, re di Israele, tu non sei un funzionario, tu sei suo figlio. Il tuo governo sarà un governo di paternità, sarà il sacramento della paternità divina. E mentre godi di un Dio che ti ama come un figlio, servirai il tuo popolo come un padre. Ma poi l'altra citazione è quella del carme del servo di Yahweh, che ascolteremo nella Quaresima. Ecco il mio servo in cui mi sono compiaciuto, egli si addosserà il peccato di molti, l'iniquità di tutti. In breve, cosa abbiamo in questa citazione? Abbiamo che la missione di Gesù, di cui il battesimo è l'inizio, è queste due cose insieme. Squarciare ogni ostacolo pur di portare ad ogni uomo l'amore e la gloria di Dio. E se l'ostacolo da squarciare fosse anche il più doloroso, che è il tradimento dell'amico, l'abbandono dei fratelli, la dimenticanza di coloro che hanno sostenuto, infine il patimento, la sofferenza e la morte, ebbene anche quella sarà squarciata, come accadrà il giorno di Pasqua, dove misteriosamente quella pietra tombale che mano d'uomo non poteva ribaltare si troverà anch'essa squarciata. Non ce l'ha fatta nulla a fermare l'irrefrenabile amore di Dio. Ecco il valore di queste due citazioni. Però non sarebbe completo il quadro se non considerassimo un'ultima cosa. Gesù uscendo dall'acqua avviene non durante il battesimo. Gesù che esce dalle acque. Che cos'è l'acqua? L'acqua è il segno della disobbedienza. Infatti nei Salmi si canta: Dio pose un limite alle acque, perché eterna è la sua misericordia, dominò il mare ribelle, perché eterna è la sua misericordia. Gesù che nel lago di Genezare, durante l'infuriare della tempesta, sgrida le acque e le riconduce all'obbedienza. Dio che nella creazione pone un confine al dominio delle acque, generando e distaccandole dalla terraferma. L'acqua rappresenta anche una minaccia. La vita nell'acqua è minacciata, non c'è solidità, non c'è stabilità. Ma poi l'acqua è anche il segno della morte, l'acqua distrugge. E infine l'acqua, e questo è un particolare che non viene spesso ricordato, è anche qualcosa che nasconde. È anche qualcosa che nasconde. Marco ha voluto questo accenno. Il credente deve mettere ogni tanto in conto che il Signore sembrerà sparire. E può anche capitare come accade nel Vangelo. Ce lo ha così vicino, è in coda con tutti i peccatori, basta allungare una mano e lo senti, sono vive per lui le parole, io ti invocherò e tu mi dirai, eccomi, hai posto su di me la tua mano, nemmeno le tenebre per me sono oscure, perché io so che tu cammini con me, parole vere. Può accadere, e spesso senza preavviso, in un modo inatteso, inaspettato, imprevisto, imprevedibile, che Gesù sparisca. È accaduto ai discepoli di Emmaus, è accaduto agli apostoli, fu sottratto al loro sguardo, accade anche oggi, sparito nelle acque, ma non è mai una sparizione di congedo, è sempre una sparizione destinata a un ancora di più. Quando Gesù sparisce, non ci abbandona, non ci sottrae, sta semplicemente distruggendo dei limiti che lui poi vuole sorpassare e risorgendo dalle acque, dopo averli ampliati con l'attesa e con la fede, li vuole riempire ancora di più. Gli sparimenti di Gesù non sono mai abbandoni, non sono mai infedeltà, meno ancora in crudeltà. Sono la distruzione di un troppo poco in vista di un ancora di più, come esattamente è accaduto. E infine, tu sei il mio figlio, l'amato. Luca riporta questa frase in modo molto più impersonale. La versione di Luca dice, si udì una voce che diceva, questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. I cieli si sono squarciati, per quale motivo? Vogliono farci sentire che cosa dice Dio. Che cosa fa Dio al di là dei cieli? Non lo potevamo sapere prima che i cieli si squarciassero. Oggi lo sappiamo. Al di là dei cieli, nei cieli, naturalmente accogliendo il cielo come l'immagine dell'infinito, Dio dice sempre solo, è gioioso che l'amore ci sia. E il contenuto della missione di Gesù sarà effondere nei nostri cuori, ecco la menzione insistita dello Spirito, l'eterna e unica parola che il Padre dice al Figlio, è gioioso per me che tu sia come me. In te ho posto il mio compiacimento? Beh, non si tratta certo del compiacimento umano. Compiacimento è sinonimo di autosoddisfazione, talvolta anche di narcisismo. Dio non è né l'uno né l'altro. Dio si compiace, non è un gioco di parole stavolta. Dio si compiace quando il suo piacere può diventare il piacere di un altro. Il contrario dell'invidia, il miracolo dell'amore. L'amore che si conferma quando qualcuno gode della stessa intensità con cui noi godiamo. Le divinità dell'antichità avevano nei primati, nelle differenze degli uomini, il motivo della loro gloria. Il Dio di Gesù Cristo ha il motivo della sua gloria non nella distanza che crea, ma nella distanza che copre. E questa parola, io sono tuo padre, tu sei mio figlio, è l'unica parola che in diverse parole Dio continua a sussurrare nel nostro cuore. Ecco, questo è un po' il quadro di Matteo. Tiriamo anche noi il filo, lo abbiamo già fatto. Sale dalle acque per dire il punto più basso della storia non è rimasto in basso. Potremo essere umiliati, potremo essere rattristati, ma è salito dalle acque ed è salito accolto dalla fedeltà di Dio. E da questo punto di vista allora il battesimo di Gesù non è soltanto un episodio della vita di Gesù, è anche il paradigma dell'esistenza cristiana. Cosa significa essere cristiani? Scendere con il Dio che è sceso e lasciarsi innalzare con il Dio che è stato innalzato. Ma qual è il contenuto dell'innalzamento? La gioia di poterci sentire ripetere, io godo se tu godi di me. Tu sei mio figlio, in te ho posto tutto il mio bene.
Thank you.
santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oh, holy, 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 holy.